cultura che non ti aspetti.
Si sono fatte le
17:02, ben ritrovati. Io sono Sandy Altermat, con voi anche stasera fino alle 18:30. E oggi abbiamo una puntata che inizierà con, quello che è sulla bocca di tutti e sulla testa di tutti, il sole e i suoi raggi. Parleremo di creme solari, prendendo spunto dalla NZZ che ha voluto ripercorrere la storia delle creme solari, e dunque parliamo di questa cosa che è indispensabile in questi giorni. Una conferenza molto interessante che... vuole fare una riflessione sul linguaggio, il razzismo e non solo. Avremo una piccola anteprima, visto che la conferenza si terrà questa sera alle 18. Poi, se mi ami, perché non mi dai la password? So che per noi può sembrare molto strano, ma tra i giovani invece è una pratica molto diffusa. Ci si condivide tutto, non ci sono segreti, e ne parleremo con una psicologa, perché domani andrà in onda una puntata di Laser che invece sarà tutta raccontata solo dalla parte degli adolescenti. Con la poeta e scrittrice Chiara Valerio parleremo di un libro sull'amicizia fra due donne, scrittrici forti fuori dagli schemi, Fleur Jaeggi e Ingeborg Bachmann. E in chiusura di puntata poi avremo il nostro K-Spalla, che è curato oggi da Beatrice Cristalli, ci ricorderà che non basta più sapere le cose, bisogna anche sapere che cosa farsene di queste cose. Il nostro primo pezzo insieme è un pezzo di Rod Stewart insieme a Jules Holland. Jules Holland è un personaggio che è una parte importante quando si parla di musica pop in Inghilterra. Lui per tantissimi anni conduce ancora un programma che si chiama Later with Jules Holland, dove ha sempre la possibilità di intervistare e avere in studio musicisti, chiacchierare, suonare, lui stesso è pianista, insomma. Questa è la loro Ain't Misbehaving.
No one to talk with all by myself. No one to walk with, but I'm happy on a shelf. Ain't misbehaving, saving all my love for you, baby. I know for certain, the one I love, I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Like Jack Connor in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. You gotta believe me, baby, listen. Stay out late, nowhere to go. I'm home about it, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Ow!
Allora, non so se voi siate in chiaro sulla situazione legata alle creme, le creme solari, e non passo subito alla faccenda dei raggi nocivi, parto dal costume, perché una volta era bello essere abbronzati, ora invece sappiamo che insomma i raggi non ci fanno bene, dunque meglio non essere abbronzati. Le dermatologhe e i dermatologi raccomandano di usare sempre, tutti i giorni, una crema con protezione 50, e l'articolo poi racconta una cosa molto interessante. La crema solare che nasce per motivi motivi estetici e non per la salute. Vogliamo parlare a tutto tondo delle creme solari, lo facciamo con Beatrice Mautino, divulgatrice scientifica e saggista. Benvenuta Beatrice qui su Rete 2.
Grazie, grazie. Un saluto a chi ci ascolta.
Allora, di fatto la crema solare è strettamente legata all'abbronzatura, che è strettamente legata alla nostra immagine e a quello che la nostra immagine trasmette. Allora c'è ancora chi, andando veramente controcorrente, si ostina ad abbronzarsi. Che cosa vogliamo dire a queste persone?
Vabbè, insomma, ognuno con la propria salute in generale, con le proprie abitudini, fa quello che vuole. Diciamo che è un comportamento che è vero che viene sconsigliato dai dermatologi, però poi, come sempre nella vita, insomma, bisogna trovare dei compromessi, no? Per cui dipende molto dalla carnagione che si ha, anche dalla quota di rischio che si sceglie di assumere, perché insomma una persona può anche decidere consapevolmente di correre un rischio per la propria salute a fronte magari di una carnagione più colorita. Io poi sono bianca come il latte, quindi non mi abbronzo proprio mai, per cui insomma
diciamo neanche volendo.
No, neanche volendo, per cui insomma non è un problema mio, ecco, insomma.
Allora,
però diciamo che sapere che fa anche male il sole, uh-huh, mi ha liberato magari di quella pressione, no, sociale che c'era appunto qualche anno fa ad essere sempre abbronzati, no? Per cui magari noi ragazzine degli anni 80 e 90, insomma, avevamo un po' quest'ansia di essere colorati quando magari non ci si riusciva e quindi magari ti bruciavi. Adesso insomma è tutto molto più semplice, perché uno dice vabbè, ma se non mi abbronzo non mi fa neanche bene, perché devo stare al sole a soffrire,
no? Perché quindi alla fine
è stata una liberazione.
L'abbronzatura ti dava sempre quell'idea di stare un po' meglio, di essere un po' più in forma. A quanto pare l'ha lanciata, è stata Coco Chanel a cambiare tutta questa storia qua. Negli anni 20 tornata da una crociera abbronzata, e da lì l'abbronzatura diventa simbolo di vacanza, di lusso, eccetera. Però noi non vogliamo parlare di quello. Perché in realtà, come dice lei, noi che negli anni 80 già andavamo in giro, insomma, avevamo anche la voglia di abbronzarci, addirittura c'erano dei prodotti che ti aiutavano ad abbronzarti prima, ma in realtà quando è che si incomincia a studiare i raggi solari? Quando è che si scopre che non fanno bene? Perché non è una cosa così recente.
Beh, no, anzi, diciamo che negli anni 80 già si sapeva che non facevano benissimo, insomma, poi la conoscenza si è consolidata. Adesso sappiamo ormai da almeno un paio di decenni, anzi no, di più, almeno tre decenni, sappiamo che i raggi solari sono cancerogeni per le istituzioni internazionali, dove cancerogeno, dobbiamo dirlo, non vuol dire che uno si mette al sole e gli viene un tumore immediatamente dopo, però diciamo che l'esposizione ai raggi ultravioletti aumenta il rischio personale di sviluppare un tumore della pelle. Il rischio personale che è determinato dalla propria genetica, appunto dalla carnagione, insomma da tutte quelle cose che hanno anche a che fare un po' con, diciamo così, la sfortuna, e però i raggi solari aumentano questo rischio, per cui ci sono proprio dei dati di tipo epidemiologico che mostrano che le persone che per lavoro o perché magari insomma per questioni anche geografiche sono più esposte al sole e hanno una carnagione più chiara, sono insomma più soggette a tumori della pelle.
Ma è il sole che è cambiato? Siamo noi che siamo cambiati? È sempre stato uguale?
Sì, è sempre stato uguale, il sole è sempre lo stesso, i raggi ultravioletti sono quelli, la nostra pelle è la stessa. Un tempo ci si proteggeva di più, perché è vero che magari insomma chi lavorava all'aperto, contadini, muratori, insomma, stavano molto al sole, però si coprivano molto, cappelli, no, molto grossi, camicie lunghe. La moda di stare stesi al sole in costume è una cosa molto molto recente. No? Hanno fatto insomma delle analisi sugli islandesi, che sono una popolazione che vive in un posto dove il sole c'è solo per alcuni mesi all'anno. A un certo punto in Islanda è diventata di moda l'esposizione ai lettini solari, che di fatto hanno gli stessi raggi ultravioletti del sole, e i medici hanno proprio visto un aumento della percentuale di tumori della pelle, tant'è che poi le autorità sanitarie islandesi hanno insomma messo delle regole per per ridurre la diffusione di questi lettini e quindi riportare le cose alla normalità. Però la relazione raggi ultravioletti e tumori è una di quelle cose che sappiamo che, insomma, sulla quale non ci sono tanti dubbi, ecco.
Però io mi sono chiesta una cosa, perché noi esseri umani riusciamo ad adattarci a tante situazioni diverse, perché la pelle non si è mai abituata al sole?
Beh, allora in realtà la pelle più scura è più abituata al sole, la pelle più scura ha più melanina della pelle, insomma, chiara, come può essere appunto la mia, e quella melanina lì, la melanina è un pigmento, quindi è proprio colorata, insomma, e agisce da scudo, che protegge le cellule dai raggi ultravioletti perché li assorbe e riduce un po' l'effetto che questi hanno sul DNA, perché l'effetto cancerogeno è dovuto al fatto che i raggi ultravioletti modificano il DNA e quindi alcune cellule, insomma, impazziscono e iniziano a proliferare più del dovuto. La melanina, nelle persone che hanno la carnagione molto scura, protegge da questi effetti. Poi non vuol dire che loro sono esenti dallo sviluppare tumori della pelle, possono venire ovviamente anche le persone con la carnagione scura, però diciamo che il rischio è più basso proprio per questo, per cui il fatto che nelle popolazioni che stanno intorno all'equatore abbiano una pelle mediamente più scura rispetto a chi sta al nord, per esempio, è dovuto al fatto che, insomma, noi come umanità noi siamo nati da lì e siamo nati con la pelle scura, poi man mano che ci spostavamo, insomma, le cose sono cambiate. Ma se prendiamo un islandese e lo mandiamo in Australia, per dire, sarà molto più esposto al rischio di avere dei tumori alla pelle, proprio perché la sua pelle non è protetta di suo e quindi serve molta più crema solare, per intenderci, o protezioni, insomma, fisiche, quindi
Partiamo.
vestiti, capelli, ombra.
Sì, parliamo della protezione solare, di questo 50 che ormai ci viene sempre consigliato. Insomma, sotto il 50 non vale niente, poi ogni 50 è uguale? Funziona.
Allora, sotto 50 in realtà no, non è vero che non vale niente. Diciamo che 30-50 sono considerate nella stessa categoria di protezione alta. Sotto il 30 si parla di protezione media, poi la protezione bassa, ormai quella sotto il 10 ormai non si trova praticamente più, mentre dalla 50 più in su, adesso si trovano le 50 più, ma anche le 70, le 100, no? Ci sono anche numeri molto alti, quelle sono considerate protezioni molto alte. Le differenze sono differenze legate alla capacità di questi prodotti di assorbire o riflettere i raggi ultravioletti, e quindi 50, per esempio, vuol dire che lasciano passare solo un cinquantesimo dei raggi ultravioletti che arrivano sulla pelle, quindi i 49 cinquantesimi li assorbono o li respingono. La 30 ne fa passare un trentesimo, la 100 un centesimo, insomma, quindi bisogna ragionare in questi termini di percentuale di raggi che arrivano. Diciamo che in generale tutto quello che è 30, 50 o addirittura 50 più va bene per una pelle chiara, media, diciamo, insomma. Poi se ci sono casi particolari, insomma, nei bambini, per esempio, o chi è soggetto a eritemi, allora in quel caso non si va sotto la 50 più. Però appunto io con la pelle molto chiara prendo dalla 30 in su, a seconda di quello che poi trovo al supermercato, insomma, anche in offerta, perché il prezzo è un elemento importante, perché se costa tanto magari sono portata a metterne meno, no? E quindi scegliere una crema in offerta mi aiuta a metterne le quantità giuste, e le
Sì.
quantità giuste sono tante, cioè molta di più di quella che normalmente mettiamo.
Poi
Non
magari
so
in un'altra
se vogliamo
sede.
dare qualche dato, insomma, di quanta bisognerebbe metterne, perché insomma è veramente, i dati parlano di 2 mg per ogni centimetro quadro di pelle, che
Che è
insomma,
sempre un po'
adesso fare il
difficile
calcolo,
capire,
esatto,
appunto.
però più o meno si parla di un cucchiaino per il viso.
Sì.
e un cucchiaio per ogni arto
Sì.
e per da mettere sul petto e sulla schiena, quindi un cucchiaio per ognuna di queste parti più un cucchiaino per il viso, che è tanta, eh. La gente in genere
Sì.
mette una spruzzata
Dunque diciamo che
su tutto il corpo.
anche se compriamo quella cara, usiamola, usiamola
Ah,
bene.
certo, sì.
Beatrice Mautino, grazie mille per essere stata qui con noi. Le auguro una buona serata. A presto.
Grazie a voi, grazie.
When clouds come down and darken the day, turn around and blow them away, it's okay. I know you'll find a way. If the sun's too bright and blinds with the light, close your eyes, you won't lose sight, it's alright. The day soon turns to night. And I don't mind if you need a little while, take your time, I'm sure it's gonna be just fine. Keep on, keep on, keep on, keep on smiling. Keep on, keep on shining. Keep on, keep on, keep on, keep on smiling. No one does it better. And if a storm should suddenly form, smile your smile, bring back the warmth to us all. Just give me a
Corwin Ellis and Rio 18, questa era Keep on Smiling e noi adesso vogliamo parlare di una conferenza che si terrà questa sera tra poco, alle 18. Stasera la SUPSI ha organizzato una conferenza per chi frequenta i corsi della formazione continua del Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale, aperta comunque al pubblico, ma è una conferenza molto interessante. Abbiamo la possibilità di trascorrere qualche minuto in compagnia della moderatrice della serata, Laura Bertini, che ci può così dare qualche esempio di quello che verrà detto questa sera dalla relatrice che si chiama Nogai Ndaye, che è una giurista, divulgatrice e scrittrice. Magari Laura Bertini, benvenuta.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Buonasera.
Possiamo incominciare magari dalla scelta di Nogai, che è un personaggio che comunque sarà in grado, credo, di trasmettere molto bene il suo messaggio alle persone a cui è destinato.
Sì, abbiamo scelto questa relatrice, beh, innanzitutto perché ha questa capacità di trasmettere questo tema importante che è quello delle pari opportunità e della discriminazione nella nostra società attraverso quella che è un'esperienza personale, quindi non è diciamo l'esperto accademico che viene a parlare di questo tema molto importante della razzializzazione nelle nostre società, ma una persona che ha fatto un percorso personale. E quindi stasera la nostra relatrice potrà veramente partire da quella che è stata la sua esperienza come bambina che è nata di origine senegalese con la pelle nera in Italia in questo caso e diciamo nel suo cammino si è resa conto come lei stessa avesse integrato, interiorizzato certi stereotipi, certi pregiudizi e stesse in un certo senso rigettando la sua identità. E quindi a partire da questo lei ha fatto tutto un lavoro personale, poi anche di studi nel campo giuridico, avvicinandosi a questo tema dell'intersezionalità, quindi cosa significa essere donna, quindi parliamo anche di stereotipi di genere, donna e nera, e quindi lavorando anche su come questi stereotipi in fondo ancora sono riprodotti a livello di società.
So anche che metterete l'accento sulle parole. Le parole che di fatto poi costruiscono la nostra realtà. Ci sono parole come razzializzazione, come afrofobia, stigma estetico. Sono parole che magari non tutti proprio conoscono bene perché nascondono un comportamento che magari a volte usiamo in modo non cosciente.
Sì, assolutamente. Tra l'altro mi preme dire anche che c'è un bellissimo documentario anche prodotto in Svizzera che si chiama Je suis noire, volutamente al plurale, proprio perché nelle parole tante volte quando ascoltiamo dei discorsi su anche delle particolarità, no, fisiche delle persone, che può essere dall'essere donna, uomo, dall'avere la pelle di un colore, a essere magari con qualche chilo in più rispetto allo stereotipo, diciamo, della salute o quelle che sono le immagini che percorrono i documentari, la filmografia, a cui siamo, o i social, per non parlare dei social, ecco, però non aprire neanche quel tema. E di fatto tutti questi stereotipi sono veicolati anche però dalle parole quando spesso noi generalizziamo. Parliamo degli africani, parliamo degli americani, quindi anche le nostre parole tante volte non ci rendiamo conto, ma facciamo quelle che sono chiamate in gergo delle generalizzazioni improprie, e tanto più quando si tratta di minoranze. La nostra storia poi diciamo è anche molto legata a quelle che è la, diciamo, le immagini a cui siamo sottoposti tutti i giorni, e poi Noguei si è proprio specializzata, proprio approfondito, stasera parlerà anche tanto di quello che è il hate speech, cioè il fatto che attraverso le parole comunque si creano delle ferite, che anche dietro uno schermo, ma questo è un tema che viene dibattuto ecco ampiamente, quanto dietro uno schermo si possa diciamo favorire quella che l'anonimizzazione delle, diciamo, dei propri punti di vista e commenti ad articoli, immagini o notizie, spesso poi anche quando non sono proprio, diciamo, di odio, quindi che non riguardano un discorso di odio verso una minoranza, verso una caratteristica di una categoria di persone, di fatto anche alcune parole possono effettivamente tradire questi stereotipi e questi pregiudizi, anche in positivo talvolta.
Sì, e fare male. Dunque, abbiamo detto che è una conferenza aperta al pubblico, ma nel vostro caso è anche destinata a chi sta frequentando dei corsi di formazione continua e nell'ambito della sanità e del sociale. Quanto è esatto. importante fare dei corsi, degli aggiornamenti, degli incontri di questo genere? Perché non è scontato allora, che una persona che vuole andare a lavorare nel sociale sia già pronto, diciamo, o istruito, ecco, diciamo così, anche in questo ambito.
Assolutamente, diciamo che nei mestieri della cura, diciamo così, nelle professioni della cura, la relazione all'altro, alla persona che si accompagna nel suo percorso per dare un aiuto o per sostenere, è chiaro che la relazione è fondamentale, e visto che nessuno, diciamo, il più grande pregiudizio si dice non avere stereotipi, ognuno di noi è portatore e portatrice di stereotipi, e quindi diciamo che lavorare sulla nostra maniera di rappresentarci l'altro, che è qualcosa di assolutamente normale, è un pilastro delle professioni legate alla cura. Quindi per noi, ecco, questo tema lo portiamo in formazione di base sia per le professioni a cura qui della SUPSI, del Dipartimento DEAS, quindi infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, ma poi anche nel sociale, in tutto quello che sono le professioni quindi legate all'assistente sociale o all'educatore, educatrici. Quindi per noi è fondamentale sia nella formazione base, ma poi anche nell'aggiornamento continuo, perché come ci porterà stasera Noghei è un fenomeno di società e quindi non è qualcosa che possiamo bypassare facilmente, dobbiamo lavorarci collettivamente.
Allora, politiche del corpo e costruzione della differenza, si chiama così l'incontro di questa sera a Manno, presso lo stabile Piazzetta, nell'aula polivalente, alle 18, va avanti fino alle 19.30, magari qualcuno riesce a raggiungervi, altrimenti spero che abbiamo così magari fatto venire voglia a qualcuno di approfondire questi temi. Laura Bertini, io ti ringrazio molto e un caro saluto. Grazie anche da parte nostra a Noghei Gay in Die.
Grazie, un saluto a tutti e a tutti, grazie.
Your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures. Your bird and I, in perilous air but flying. If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might, I may. Maybe I have etheric sight. Perhaps I compose unwritten poems with no words and no meaning. Perhaps I was a water bearer in a past life, with a dream scroll unraveling with perfect pitch, with all intention to disappear as air, to write with no theory of sound beyond the air. Your bird and I, and our chemicals of surprise, our sex of heat and suspense, invisible eyes in arenas of dexterity, in arenas of the physical arenas of intimate technology, as blushing heat, as the sharp leaf of cane. That night, I encountered a ghost along a leaning road, encountered its black heart, remains wounded, torn like in a shallow river, like all true names remain on the riverbed of some blood-soaked land. Remains a moth, pinioned upon breath. Your bird and I, in the notion of your cage, in the manner of our lives, by increments and measures, in perilous waters and sea shanties and coefficients, by flight or candles blade, to be spun upon your axis is surely to be flying. Flying.
password condivise, posizione sempre attiva, accesso ai profili social, prove di fiducia che per tanti ragazzi fanno ormai parte della normalità digitale. Per molti adolescenti e giovani adulti, le relazioni passano anche attraverso il controllo reciproco via smartphone. Ma non tutti ci stanno. Laser ha raccolto le voci di chi accetta di condividere tutto, di chi si sente sotto pressione e di chi rivendica il diritto allo spazio personale. Gli audiodocumentari di Laser. Se mi ami, perché non mi dai la password? Le relazioni ai tempi dei social. A cura di Anaïs Poirot. Domani alle 9 e in replica alle 22:35.
Rete 2.
Ed è proprio di questo che vogliamo parlare, perché per noi sembra fantascienza, insomma, per noi che avevamo il diario con il lucchetto, dare le password del nostro telefono, dove ormai c'è dentro tutta la nostra vita, fa molto molto strano. Ne vogliamo parlare, visto che la puntata di Laser domani è interamente raccontata dalla parte dei ragazzi e delle ragazze, ne vogliamo parlare con una psicologa clinica, Beatrice Schiavolin, ben trovata qui in K.
Sì, buonasera a tutti, buonasera a tutte, grazie per l'invito innanzitutto.
Allora, ne vogliamo parlare perché vogliamo capire che cosa sta cambiando in queste relazioni affettive, nella percezione dell'intimità, nell'epoca della connessione permanente. Dunque, dal punto di vista psicologico, che cosa rappresenta davvero tutta questa condivisione, tutta questa trasparenza?
Allora, io sono una psicologa, mi occupo soprattutto di entrare nelle scuole, fare laboratori affettivi con i giovani, con gli adolescenti, mi occupo appunto poi di lavorare un po' insieme a loro e devo dire che sta diventando una cosa molto comune il fatto di appunto condividere le password, condividere la posizione. Quello che noto soprattutto, quello che si nota in generale è che la nostra vita e la vita dei ragazzi è ormai molto connessa, è ormai molto online e a volte si fa fatica a determinare un confine, un limite, una privacy, proprio perché si reputa il cellulare molto semplice da utilizzare, semplicissimo condividere una posizione. Il fatto che sia semplice non vuol dire allora che si voglia fare o si possa fare in realtà. Cioè, quello che si nota è... Sì?
Per loro questo è normale?
Sì, per loro è una normalità, proprio perché anche solo il gesto è molto, molto semplice da svolgere. Per loro richiedere la posizione è stata molto normalizzata, ma è stata molto normalizzata anche perché è un qualcosa che viene fatto sin da piccoli, sin appunto dalla parte educativa anche. Qua in Italia, per esempio, esiste il registro elettronico per cui con un'app i genitori possono essere subito a conoscenza dei voti che lo studente o la studentessa prende o se per caso appunto fa assenze o è sempre presente a scuola. Cioè non c'è mai un momento in cui il ragazzo o la ragazza che può andare dal genitore e dire ok, ho preso questo voto oppure è andata così a scuola, ho deciso di non andarci. E così anche la richiesta del inviare la posizione per vedere dove si trova il proprio figlio o la propria figlia sta tutto all'interno sempre delle relazioni.
Ma dunque è anche colpa nostra, è colpa dei grandi, gli abbiamo insegnato questo?
Ma allora, colpe non le darei, sicuramente... con l'arrivo di internet, del cellulare, della facilità con cui è possibile individuare il nostro, diciamo, corpo virtuale, diciamo che siamo capitati in un mondo in cui a volte è difficile capire cosa sia giusto, cosa sia giusto e sbagliato per il proprio figlio o la propria figlia. Sicuramente il fatto che ci sia così tanta semplicità, per esempio, nel conoscere il voto alla verifica di matematica, questo crea delle difficoltà poi nel poter creare con il proprio figlio o la propria figlia uno spazio di fiducia in cui la propria figlia, il proprio figlio può andare lì e dire guarda mamma, guarda papà, sono andata male a questa verifica, purtroppo è andata così e insomma cercare di creare quello spazio in cui anche i propri figli si sentano a loro agio nel comunicare, non so, per esempio qua oggi non sono andata a scuola perché non me la sentivo. Tagliando questo spazio di fiducia, ovviamente poi il ragazzo si ritrova a tornare a casa e subito magari essere sgridato per il voto che ha preso, senza in realtà poter anche elaborare le emozioni che senti in quel momento e trovare anche la capacità di comunicare quello che succede a scuola. E poi lo stesso si riflette nelle relazioni.
Sì, appunto, ma può avere degli effetti anche negativi a livello psicologico, soprattutto di un adolescente, vivere senza spazi personali? O questa è una cosa che appartiene a noi, che siamo di un'altra generazione e magari loro non ne sentono il bisogno? Che cosa vede lei quando va a incontrare i ragazzi e ragazze?
Quello che vedo io è che sicuramente ci sono sempre opinioni diverse, cioè alcuni ragazzi non vedono motivo di non condividere la propria posizione perché dicono, vabbè, ma tanto io non sto facendo niente di male, quindi non c'è problema. Altri invece preferiscono mantenere la loro privacy. Penso che la differenza stia nel fatto che, indipendentemente da quello che una persona fa all'interno del proprio cellulare, esiste comunque un proprio confine, una propria privacy da mantenere. Il cellulare ormai è diventato un po' il nostro corpo e mente virtuale e quindi come anche noi custodiamo e manteniamo una privacy sul nostro corpo e la nostra mente a livello fisico, lo stesso dovrebbe essere anche a livello, diciamo, virtuale, quindi vale per la posizione, per l'inviare la posizione o per scoprire a chi sto scrivendo e così via.
È un argomento veramente molto interessante. Io la ringrazio, Beatrice Schiavolin. Penso che, come ha detto lei, a un certo punto non è facile trovare una risposta sola a tutte le domande, a tutte le curiosità che abbiamo, magari anche che riguarda il mondo dei più giovani di noi, insomma, delle altre generazioni. Dunque, l'invito è veramente quello di ascoltare la puntata di domani di Laser, domani mattina alle 9, a cura di Anaïs Poirot. Se mi ami, perché non mi dai la password? Intanto, grazie mille e buon lavoro.
Grazie, grazie.
Yeah.
Jane era il titolo della canzone di Fatoumata Jawara. Adesso è il momento di ascoltare invece un gruppo svizzero, Martin Lechner. Abbiamo 7 Seconds.
Rafflin' ruiners, she'll be using honey one is practice where it shines to the sword and a stone, bad to the bone, battle's not over, even when it's warm. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone the skein is living in. It's not a second, 7 seconds away. Just as long as I stay, I've been waiting. It's not a second, 7 seconds away. And just as long as I stay, I'll be this world, it has no concept of the tone and skin is living in. It's not a second, 7 seconds away. And just as long as I stay, I'll be waiting. Oh, it's not a second, 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away, and just as long as I stay, I'll be waiting. Oh, I'll be waiting.
Questa era una cover di Martin Lechner, questa 7 Seconds che risale agli anni 90, era di Yusundur e Nene Cherry. Aveva riscosso un enorme successo questa canzone, proprio era finita in cima a tutte le classifiche. Quella che abbiamo sentito noi era una versione decisamente, beh, più jazzy, anche un po' più energetica. Allora, Nene, chissà se Nene Cherry è nata con questo nome o se Nene è un soprannome. Perché martedì abbiamo molto parlato di Sonny Rollins, anche di Miles Davis, perché era il centenario della nascita, ma la notizia della scomparsa di Sonny Rollins mi ha fatto anche un po' da ponte per aprire il magico mondo dei soprannomi, perché Sonny non era il suo nome, Theodore Walter era il suo nome, Sonny gliel'aveva dato la sua nonna, ma Rollins era portato per i soprannomi. Una volta adulto sono arrivati gli amici musicisti e lui per tutti è diventato Nuke, dal nome di un giocatore di baseball dei Dodgers a cui si diceva somigliasse, Don Newcomb. ci ha fatto anche un disco col titolo Nuke's Time. Perché dietro al soprannome c'è una storia, alla fine, se ci pensiamo bene, che poi uno si porta dietro questa storia, che però non ha scelto, ma gli viene affibbiata, un po' come il nome d'altronde, perché nomen omen, il nome è un presagio, nel nome c'è il tuo destino, dicono, ma è quello che ti danno i tuoi genitori, coscientemente o incoscientemente, mentre il soprannome è come ti vedono gli altri. Dunque sei già nato, sei già qualcosa, non sei ancora nella, non sei, non sei nella pancia come quando magari i genitori pensano ai figli. E di solito quello che vedono gli altri sono degli eccessi, delle caratteristiche, sono delle cose che noi non riusciamo o non vogliamo nascondere. Nel jazz questo meccanismo è particolarmente facile perché spesso si vive insieme sul palco, in viaggio, dunque si parla di tournée, jam session nella notte, camerini, autobus, insomma quando siamo anche un po' vulnerabili. I soprannomi nascevano dall'ossessione ravvicinata e, Count Basie, ossessione per dire, nel senso si stava insieme e alla fine tu avevi in mente solo quello o quella con cui eri in giro giorno e notte per una tournée o per registrare un disco. Dunque abbiamo Count Basie, che non era un conte ma aveva quella compostezza sovrana al pianoforte. Edward Kennedy Ellington diventa Duke non perché si sia autoproclamato duca, ma perché da ragazzo aveva anche lui quel portamento, un modo di vestirsi, quell'allure lì. Coleman Hawkins diventa Hawk, Falco, per quel suo modo di piombare sulle note. Quando qualcuno ci chiama con un nome che non abbiamo scelto, in fondo sta sottolineando una nostra caratteristica. C'è in questo un potere molto grande e anche ambivalente, perché i soprannomi possono essere tante cose, possono essere un riconoscimento, dunque appunto, che ne so io, adesso non mi vengono in mente, ma Duke Ellington, Duke è uno di quelli. Possono essere anche una prigione, però, o una protezione. Il jazz nasceva in un'America razzista, il soprannome magari costruiva un'identità parallela, per le star del cinema invece una protezione per quel che riguarda la sfera privata. Può essere un lascito affettivo, il soprannome dato da chi ci vuole bene porta dentro tutta la storia di quella relazione, e qui pensiamo ai genitori, ma pensiamo anche ai fidanzati e le fidanzate. Tutto questo per dire che quando le persone ci danno un soprannome è perché ci conoscono e ci vedono, ci guardano abbastanza a lungo e da vicino per cogliere qualcosa di speciale. Perché alla fine non si dà un soprannome a uno sconosciuto. E magari volevo concludere con un piccolo estratto da una poesia lunga e molto difficile da recitare correttamente. È una poesia scritta da Gloria Clorac. Si intitola The Fantastic Names of Jazz. Alla fine si tratta di una serie di soprannomi e di una serie di suoni. Allora, Satchmo, Dodo, Faroa, Philly Joe, Chico, Django, Dolo, Heidi Ho, Snake Hips, Hot Lips, Jeru Chu, Yubi, Baby, Chubby, Tubby, and Boo.
Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you've let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held. I love you, Sunny. Thank you for that smile upon your face, Sunny. Thank you for that gleam that
I love you. I love you. I love you.
Si sono fatte le 18 e un minuto e noi siamo arrivati a questo momento che si chiama Consigli, Consigli con la K. Siamo in compagnia di Chiara Valerio, scrittrice, traduttrice, curatrice editoriale, direttrice artistica e conduttrice radiofonica. Buonasera e ben trovata qui a Rete 2.
Buongiorno a Rete 2, grazie per l'invito, sempre ben gradito.
Allora, sentiamo gli uccellini, dunque è serena in un bel posto, mi sembra di capire.
Sono a Roma e sono i pappagallini verdi che inondano i cieli di Roma.
Ecco.
Quindi sono in una piazza abbastanza del centro, appena ci siamo collegati un clacson molto insistente, quindi bene che si sentano solo gli uccellini.
Sì, infatti adesso la situazione è molto serena. Chiara Valerio, qualche giorno fa su Repubblica lei ha realizzato una bella intervista a Fleur Jaeghi, scrittrice, Gran Premio Svizzero di Letteratura, che per Adelphi ha appena pubblicato il volume Gli ultimi giorni di Ingeborg. Parliamo di un'amicizia e questo spazio si chiama Consigli. Incominciamo dal libro Gli ultimi giorni di Ingeborg. Perché lo vogliamo consigliare?
Perché intanto dà l'idea di che cosa è un'amicizia. Da come ci si comporta, perché volere bene ed essere d'accordo non sono sinonimi, perché l'amicizia bordeggia altri sentimenti che possono essere anche sentimenti d'amore, e perché soprattutto come io non parlo tedesco, però il libro si chiude con questa frase molto bella che wir haben es schön gehabt, che Elena Janacek mi ha tradotto con ci siamo divertite.
Sì.
Ecco, io penso che l'amicizia sia esattamente esattamente questo, sia ci siamo divertite, e nel libro, nell'incredibile e concentrato libro di Flerieghi, si capisce questo, che l'amicizia, ci siamo divertite.
Per
le amicizie felici finiscono sempre tutte allo stesso modo, quando uno dei due muore, perché uno così non ha il tempo di tradirsi, di deludersi, di stancarsi, e in questo caso è Ingeborg Bachmann che è morta e Flerieghi che la ricorda. Oppure può darsi che uno sia fortunato e non si tradisca mai, non si deluda mai, non si stanchi mai, però sappiamo che la stanchezza è un sentimento umano.
Flerieghi com'è che ha raccontato, in che modo ha scelto di raccontare questa amicizia? Seguendo quale storia?
Allora, intanto cioè, è la storia di un'estate, perché secondo me anche l'estate è anche legata all'amicizia a cui ci siamo divertite, e poi c'è la parte finale che è il diario del Sant'Eugenio, cioè il diario degli ultimi giorni in cui Ingeborg Bachmann è rimasta in forma umana nell'ospedale dopo l'incidente a letto, dopo l'ustione. Quindi c'è una parte iniziale molto, molto divertente, anche allegra, anche un pochino road novel, perché appunto sono in macchina per andare a Poveromo, che è una spiaggia appunto sulla marina tirrenica, più o meno sì, in Toscana, e poi ci sono degli scherzi a Calvino, perché anche Calvino villeggiava, andava in vacanza da quelle parti. Lo scherzo con Calvino è uno scherzo del silenzio, perché Ingeborg Bachmann e Flerieghi decidono di tacere fino a quando non parlerà Calvino, e in effetti Calvino cede, e poi c'è questo diario straziante di cui si parlava, diciamo, da molti anni, quindi onore a Roberto Colaianni, che è riuscito a convincere Flerieghi a pubblicare questo libro, perché appunto sono i diari che Jäger ha scritto mentre andava giorno per giorno a visitare Ingeborg Bachmann in questa stanza asettica. In questo libro è contenuto un racconto che era già uscito nella precedente raccolta di Jäger, che è Sono il fratello di XX, che è del 2014. Il racconto si chiamava La stanza asettica, ma abbiamo scoperto con questo libro che quel racconto era un pezzettino di un racconto più lungo, di Jäger. Quindi abbiamo anche scoperto in qualche modo come lavora Jäger, la sottrazione. Quindi chissà quanti altri racconti che abbiamo letto nelle due racconti, nella paura del cielo e in Sono il fratello di XX, in realtà contengono versioni più ampie. Questo è uno struggente interrogativo, per citare sempre Flerieghi, al quale non sappiamo rispondere, che però possiamo porre.
Quando si parla di Flerieghi o Ingeborg Bachmann si parla spesso di donne difficili. Lei che cosa ha trovato invece nelle parole di Flerieghi?
Io trovo sempre una grande esattezza. Una grande esattezza
sì.
Che è una grande forma di cortesia, perché in effetti il mondo in cui siamo immersi è un mondo dove le parole non sono esatte, sono tutte rozze, sono tutte imprecise, e quindi trovare un libro dove le parole sono esatte, in questo caso è assonante abbastanza alla poesia, perché poesia, una parola è quella, non è un'altra, ma anche in narrativa una parola è quella, non è un'altra. E è molto bello, perché quando leggerete il libro o quando vedrete il libro, le pagine all'inizio sono piene, poi man mano diventano sempre più, la struttura diventa sempre più paratattica, le frasi sono sempre più soggetto, predicato e complemento, aumentano gli spazi, esattamente come scompare Ingeborg Bachmann dalla vita, scompare anche in qualche modo dalla pagina, quindi c'è una struttura che evoca la scomparsa in qualche modo, e questo è, quindi le parole sono molto esatte, sono molto scarne. Mario De Siati, che è uno scrittore italiano che ama molto Jäger e che ha vinto il premio Strega qualche anno fa con Spatriati, quando l'ho letto mi ha detto ha la consistenza e la perfezione di un epigrafe funerario, perché in effetti è quello, c'è un certo nitore, una nitidezza, un'esattezza che sembra appunto scalfito nel marmo, questo non scalfito, impresso nel marmo. Quindi c'è questo, e in tutto questo però, siccome c'è Jäger, c'è una grande allegria, perché siamo tutti imperfetti, una grande allegria perché non siamo sempre all'altezza dei nostri sentimenti, una grande allegria perché in fondo appunto ci siamo divertiti, è una grande allegria perché in fondo abbiamo giocato ai go-kart mentre stavamo andando, come se fossimo adolescenti mentre stavamo raggiungendo il nostro luogo di vacanza. Quindi Jäger è uno dei pochi scrittori e attrici in lingua italiana che riesce a tenere insieme in qualche modo il tragico e il comico, anzi il contenuto della tragedia con la forma della commedia e il contenuto della commedia con la forma della tragedia. Quindi per me è una scrittrice entusiasmante, ma lo è sempre stata da quando ho letto che ero bambina ragazzina I Beati Anni del Castigo. Eh sì, perché io un libro dell'89, io sono del 78, l'avrò letto nel 90-91, quindi da lì.
È lì e lei parla della sua scrittura, ma lei l'ha incontrata e non è facile intervistare Florieghi, che notoriamente rifugge scena ai riflettori. Com'è stato questo incontro con lei per questa intervista? Anche perché l'intervista poi risulta, posso dire, sembrate veramente due amiche.
Ma ci siamo conosciute una decina d'anni fa. E quindi ci siamo viste non tanto, anzi direi poco, però ci siamo sentite spesso al telefono e quindi c'era una, poi sa, c'è questa grande confidenza che in realtà si matura con la scrittura, quindi ho letto e riletto molto i libri di Florieghi, l'ho sentita spesso al telefono, quindi non è stato complicato, non mi era venuto in mente prima di scrivere, di chiedere un'intervista a Florieghi. È capitato adesso, le altre volte ho fatto recensioni perché mi sembra che le interviste sono qualcosa sempre un po' di intrusivo in qualche modo, mentre invece le recensioni, il parere di un lettore su un altro, verso un libro, su un altro lettore, insomma la dimensione della lettura pareggia tutto, però sono contenta che di aver fatto questa intervista, sono contenta che Florieghi abbia risposto e sono contenta che sia un'intervista dove spero che traspaia l'allegria, quello che le dicevo prima, la contraddittorietà di tutto e di quello che siamo, cioè la forma della tragedia e il contenuto della commedia, la forma della commedia e sì, il contenuto della tragedia.
Anche l'esattezza, perché le risposte sono molto brevi, poche parole, ma tutte sì, giustissime, piazzate proprio bene. Allora, ripetiamo.
Però fa molto ridere.
Sì, sì, sì.
Fa molto ridere. Che vuoi dirmi di questo libro, che è breve? Tra l'altro le dico che è la prima intervista che io pubblico su un giornale, ne ho fatte tante dove utilizzo il tu, perché di solito utilizzo sempre il lei, ma in sì, questo caso mi sembrava troppo.
Allora, Florieghi, gli ultimi giorni di Ingeborg, ne abbiamo parlato con lei, Chiara Valerio. Grazie mille per essere stata con
noi.
Grazie
a te due. Arrivederci, buon lavoro.
A presto.
Ciao. Arrivederci, Sandy. Grazie.
questa è Moda con Good News. Allora, magari vi è venuta voglia di recuperare questa famosa intervista, l'ha trovata su Repubblica di qualche giorno fa, di domenica se non sbaglio, e poi a parlarci di Ingeborg Bachmann di recente sono stati anche i carteggi, quello importante con Max Frisch e quello con Heinrich Böll, che sono stati anche al centro di due puntate di Laser curati da Natasha Fioretti proprio qui a Rete 2, che potete ritrovare su il nostro sito. Il libro, come detto, invece si intitola Gli ultimi giorni di Ingeborg, scritto da Fleur Jecchi. Allora, adesso siamo giunti al nostro momento, aspettando il disco nuovo di Paul McCartney, che uscirà domani, che ascolteremo. Abbiamo deciso di ascoltare un Beatle al giorno e lui è George Harrison. Lui è quello di che una volta, a quanto pare, disse I never felt I was a Beatle, non mi sono mai sentito un Beatle. Era un po' intrappolato in questo gruppo, in questo ruolo. Lui toglieva insomma tutti gli altri dal piedistallo, infatti poi ha preso il volo, India, culture spirituali, strumenti esotici, filosofia, per capire in tutto questo mondo dove erano le cose importanti. Martin Scorsese ha realizzato un documentario molto bello su di lui. Tante cose da dire su George Harrison. Il documentario dura 208 minuti, che si intitola Living in the Material World, vivendo nel mondo materiale. Ce lo ascoltiamo con All Those Years. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. Someone, the devil's best friend, someone who abandoned all. Ieri qui a K abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di come stiamo diventando tutti uguali, o meglio, di come molte persone non si facciano problemi ad adattarsi proprio alla sintassi e al modo di affrontare certi temi che ha l'intelligenza artificiale. In chiusura di puntata stasera torniamo un pochino a parlare di intelligenza artificiale, ma in un altro modo. Lo facciamo con Beatrice Cristalli, linguista, che ha portato un tema. Il titolo di questo tema è «Sapere è potere». O forse non più. Da dove vogliamo partire?
Allora, da una concezione, secondo me, che abbiamo assorbito nel tempo. Cioè, a scuola siamo cresciuti pensando che il sapere fosse come un po' una torre da costruire. Cioè, più informazioni hai, più mattoni, no? Metti uno sopra l'altro, più diventi intelligente. Più nozioni accumuli, più sei colto o colta. E per anni abbiamo misurato la conoscenza così, sulla quantità. Tra l'altro, sul possedere le citazioni, per fare colpo, ha fatto un'elegantissima ironia anche Giuseppe Parini nella sua opera Il Giorno, quando racconta che il giovane signore declamava i versi alla moda per attirare l'attenzione dei commensali. Ma poniamo però che quest'idea invece di cultura vera, quindi di mattone su mattone, pensato per davvero, si sia improvvisamente incrinata, perché se essere colti significa semplicemente sapere delle cose, allora qualsiasi software, macchina, senza particolari pretese, oggi ci ha già battuti in partenza. E se la questione fosse davvero così semplice, così lineare, probabilmente non saremmo ancora qui a interrogarci sul senso della conoscenza umana.
E dunque, da quello che abbiamo capito, il punto non è quanto sappiamo, ma che rapporto abbiamo con quello che sappiamo, perché l'intelligenza artificiale sta mettendo in crisi non solo il lavoro, la scuola, ma anche proprio la nostra idea occidentale del sapere, di sapere.
E credo che la questione sia proprio questa, perché noi abbiamo immaginato appunto questa conoscenza come un possesso, cioè qualcosa da acquisire, no? Da accumulare, ma oggi ci accorgiamo che avere accesso immediato alle informazioni non coincide necessariamente con la comprensione. Io credo che su queste riflessioni ci fossimo già mossi tempo fa con la nascita di internet, e infatti qualcuno ancora prima aveva intuito molto prima dell'intelligenza artificiale questa trasformazione, perché nel 1970 Alvin Toffler, un sociologo visionario, scriveva in Future Shock una frase che oggi suona un po' profetica, e scriveva: l'analfabeta del XXI secolo non sarà chi non sa leggere e scrivere, ma chi non sarà capace di imparare, disimparare e reimparare. Mm-hmm. Ed è interessante perché lui sposta completamente il problema del sapere, no? Cioè non dice che il sapere sparirà, come spesso siamo soliti pensare, ma che diventerà insufficiente se pensato come qualcosa di statico. Perché sapere oggi, nel nostro contesto, significa essere quindi capaci di rimettere continuamente in discussione ciò che sappiamo. E forse proprio questo che tende a destabilizzarci, cioè il mondo contemporaneo ci obbliga sempre di più a vivere la conoscenza come una trasformazione continua.
E poi, se posso dire, senza esulare troppo dal tema, più si invecchia e più è faticoso, e qui vediamo già anche un po' il gap generazionale, ma così anche il dibattito sull'IA sembra ruotare attorno a questa paura: diventare efficientissimi nel gestire informazioni, ma sempre meno capaci di attribuire un senso a quello che facciamo.
È vero, ed è interessante che poi questo tema sia entrato anche dentro un testo come l'enciclica di Papa Leone XIV, che è stata pubblicata qualche giorno fa. Cioè anche nella sua riflessione non si parla di demonizzare l'intelligenza artificiale o immaginare un ritorno nostalgico al passato. Cioè la questione è più profonda, perché riguarda il nostro rapporto proprio con il sapere. Cioè dobbiamo evitare che la civiltà digitale produca appunto questi individui sempre più efficienti, ma sempre meno consapevoli, quindi sempre connessi anche alle informazioni, oltre che alle persone, ma sempre più soli e meno capaci poi di attribuire significato alla propria di esistenza. Quindi stiamo andando oltre a ciò che in realtà la tecnologia ci chiede, perché è vero, noi possiamo accedere oggi a qualsiasi contenuto in pochissimi secondi, ma questo non significa necessariamente entrare in relazione con ciò che leggiamo, ascoltiamo in televisione, o impariamo o disimpariamo.
A questo punto dobbiamo proprio cambiare anche il modo in cui immaginiamo l'apprendimento.
Guarda, il mondo dell'educazione di cui mi occupo è già in cammino. Io onestamente sono molto fiduciosa. La
Sono
nostra
felice che tu lo sia.
direzione. Sì, tantissimo, tantissimo. Ma sono molto realista perché vedo che c'è un'attenzione reale a questo tema e la direzione che intravedo quindi è il potere di imparare, quindi non il sapere potere basta, e non riguarda tra l'altro solo il percorso scolastico, come siamo abituati a immaginarlo. Cioè, parliamo sempre di più anche di apprendimento permanente, il lifelong learning, no? Cioè, per tutta la vita abbiamo a che fare con questo processo, e per quanto la nostra società sia attraversata purtroppo da un ageismo interiorizzato, quindi quello che dicevi tu, non ho più l'età per imparare certe cose, non ho più la mente, no, attiva, abbiamo bisogno di stare nell'incertezza, nel dubbio, perché è una parte fondamentale della conoscenza. La conoscenza è una relazione continua tra le idee e il rapporto con la realtà. E questo è un esercizio continuo di interpretazione. Forse il futuro ci sta chiedendo questo.
Perché alla fine si torna sempre lì, quello che siamo, la nostra storia, il nostro vissuto consentirà a ognuno di noi di leggere e vivere il mondo giorno per giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, insomma, anche con tutti questi cambiamenti, con tutti questi aggiornamenti tecnologici e non solo che dobbiamo affrontare ogni giorno. Grazie mille Beatrice Cristalli per essere stata con noi anche stasera.
Grazie a voi, a presto.
One, two, three, and... Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love, in every kind of way, everything you know, and every single face. Every change of heart and every saving grace, every song we sing and every kind of play. Sees. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front. Hey!
finisce così questa canzone di David Byrne con The Ghost Train Orchestra, questa orchestra del treno fantasma. Everybody Loves era il titolo della canzone e io sono Sandy Altermatt, spero che siate stati bene in questa puntata di K. Ci risentiamo domani. K finisce qui. Buona serata.